105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Radio Vaticana in diretta.
Notizie di carta.
Cronache e commenti sfogliando i quotidiani.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone. Il momento di guardare i giornali di questa mattina. Cominciamo come al solito con una panoramica dei titoli apparsi sulle prime pagine. Incominciamo dall'Osservatore Romano. In prima pagina, Haiti, il terremoto dimenticato. 1 milione di persone senza cibo e riparo e la folla assalta un convoglio del PAM. Ancora sempre dalla prima pagina dell'Osservatore Romano, più intese tra NATO e Russia sollecitate da Washington. Veniamo all'Avvenire, prima pagina. Nuovo shock, riciclaggio. Nomi eccellenti sotto inchiesta, un business miliardario, ricercato Silvio Scaglia, ex AD di Fastweb. Chiesto l'arresto del senatore PDL Di Girolamo. Indagata anche Telecom Italia Sparkle. Il GIP parla di frode colossale. Sempre dalla prima pagina dell'Avvenire, Frattini, l'Europa sta aprendo gli occhi. Cristianofobia, altri 3 fedeli uccisi a Mosul in Iraq. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Telefonia, una frode colossale. Ordine di cattura per l'ex presidente di Fastweb, Scaglia. Accuse a Telecom Sparkle. Riciclaggio, 56 richieste d'arresto. C'è anche il senatore PDL Di Girolamo. Il GIP parla di 2 miliardi da ripulire. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera. Il Lambro diventa un fiume di gasolio. Rischio di disastro ecologico alle porte di Milano. L'ondata nera potrebbe finire nel Po. 10 milioni di litri usciti da una raffineria. Forse è stato sabotaggio. Veniamo al Giornale, ancora una volta dalla prima pagina. Altri 56 arresti. Tocca Fastweb. Dacci oggi il nostro scandalo quotidiano. Riciclaggio per miliardi. Le ordinanze riguardano, tra gli altri, Scaglia, fondatore della società telefonica pubblicizzata da Valentino Rossi, e Di Girolamo, senatore PDL. Ancora sempre dalla prima pagina del Giornale. La Moratti sola nello smog, ora ci ripensi. Milano e l'inquinamento, la rivolta dei sindaci, 132 contro il blocco auto di domenica, ormai sempre più inutile. Veniamo alla Repubblica, dalla prima pagina. Telefonia, mafia e riciclaggio. Raffica di arresti, bufera su Fastweb e Telecom, ricercato Scaglia. Il GIP parla di frode colossale da 2 miliardi di euro. Richiesta di cattura anche per il PDL Di Girolamo, con lui l'andrangheta in Parlamento. Ancora sempre dalla prima pagina della Repubblica, smog, 100 comuni dicono no alla Moratti. Domenica niente stop al traffico nella provincia milanese. Vediamo la prima pagina del Tempo. Pronto? Manette in linea. Bufera su Fastweb e Telecom. Chiesti gli arresti di Scaglia e Di Girolamo. L'accusa è di riciclaggio e intervento dell'andrangheta nel voto all'estero. Ancora sempre dalla prima pagina del Tempo. Braccio di ferro Sensi Unicredit. Approvato il bilancio dell'Italpetroli col voto contrario della banca. Vediamo il Messaggero. Prima pagina. Riciclaggio, bufera su Fastweb e Telecom. Chiesto l'arresto per Scaglia il senatore PDL Di Girolamo. Le aziende si dichiarano parte lesa. Il GIP parla di frode colossale attraverso fondi neri da falsi trasferimenti IVA. Operazioni da 2 miliardi. Ancora sempre dalla prima pagina del Messaggero, biotestamento, stop alla nutrizione solo in casi eccezionali ed è scontro. Approvato un emendamento, no dell'opposizione, così non cambia nulla. Infine vediamo la prima pagina della Stampa, la grande truffa dei telefoni. Indagati i vertici Fastweb, una società Telecom, un senatore del PDL. Nelle intercettazioni il racconto del riciclaggio e il ruolo delle cosche. Sempre dalla prima pagina della Stampa, i sindacati rossi in piazza contro Zapatero. Dopo 6 anni di idillio, il governo spagnolo contestato sull'aumento dell'età pensionabile.
Thank you.
Vediamo ora più da vicino alcuni degli articoli. Riprendiamo l'Osservatore Romano. Haiti, il terremoto dimenticato. A 6 settimane dal terremoto ad Haiti del 12 gennaio, la condizione delle popolazioni resta drammatica, mentre c'è un progressivo venir meno dell'attenzione della stampa internazionale sulla situazione e quindi di conseguenza del controllo delle azioni di soccorso e di ricostruzione. Ieri un convoglio di aiuti del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite è stato attaccato nella città di Limbe, nel nord del paese, alla cui periferia la folla aveva eretto barricate. Il capo della polizia locale, Agostino Dumercy, ha riferito all'agenzia di stampa France Presse che il convoglio del PAM, che trasportava scatole di latte e razioni alimentari, è stato colpito da un fitto lancio di pietre scagliate da centinaia di persone, che hanno poi portato via gli alimenti di almeno un container. A rendere più drammatica la condizione dei terremotati contribuisce l'arrivo in anticipo, rispetto all'abituale scadenza di fine marzo o primi di aprile, della stagione delle piogge. Intervenendo ieri ad un vertice dei paesi latinoamericani in Messico, il presidente haitiano René Préval ha detto che la ricostruzione sarà lenta, costosa e difficile, nonostante i massicci aiuti promessi dalla comunità internazionale. Ma soprattutto ha sottolineato come in questa fase l'aspetto più preoccupante sia appunto la condizione degli sfollati, ricordando che ogni giorno 1 milione di haitiani dorme per strada, con problemi resi ancora più gravi dalla pioggia di questi giorni. Vediamo ancora dalla prima pagina dell'Osservatore Romano, più intese tra NATO e Russia, sollecitate da Washington. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha esortato lunedì a Washington una più stretta cooperazione tra la Russia e la NATO. Mentre la Russia affronta una serie di sfide alla sua sicurezza, la NATO non è fra queste, ha detto la Clinton. Noi desideriamo una relazione NATO-Russia basata sulla cooperazione, che produca risultati concreti e che avvicini NATO e Russia sempre di più. Hillary Clinton ha aperto un seminario a Washington dedicato alla revisione del concetto strategico della NATO, affidata ad un gruppo di esperti guidato dall'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright. Il capo della diplomazia statunitense ha sottolineato la necessità di un aggiornamento di tale strategia, citando come esempio la necessità di affrontare minacce alla sicurezza originate oltre i confini dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica. Molte delle minacce che ci troviamo a dover affrontare non hanno alcun rispetto per i confini, ha sottolineato Hillary Clinton. Quando combattiamo la pirateria, la minaccia del terrorismo o la minaccia della proliferazione nucleare, dobbiamo essere pronti ad affrontare i nuovi pericoli ovunque abbiano origine. Rispondendo alle domande dopo il suo intervento, il segretario di Stato americano ha detto di poter immaginare un giorno in cui la Russia potrebbe diventare un membro della NATO, ma non sono sicura che i russi possano immaginare qualcosa del genere, ha aggiunto. Recentemente il Cremlino ha manifestato la sua preoccupazione per l'elaborazione di una nuova strategia della NATO che prevede l'allargamento dell'Alleanza Atlantica e la possibilità di usare la forza in tutto il mondo. Veniamo all'Avvenire, dalla prima pagina, nuovo shock, riciclaggio, nomi eccellenti sotto inchiesta, un business miliardario. Vediamo dall'interno del giornale. Riciclaggio e frode fiscale per miliardi, finanzieri infedeli, manager senza scrupoli, conti in paesi offshore, uomini politici sospinti dalle cosche, elementi con un passato di eversione. Dalle ipotesi accusatorie emerge un quadro davvero inquietante. Il procuratore antimafia Piero Grasso non ha nascosto la sua preoccupazione per lo scenario delineato dalla maxi inchiesta denominata Puncher Broker. 56 destinatari delle ordinanze di custodia cautelare firmate dal GIP Aldo Morgigni, manager, uomini politici, avvocati, imprenditori e prestanome, con le accuse di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e al reimpiego di capitali illecitamente acquisiti attraverso un complesso sistema di frodi fiscali per oltre 2 miliardi di euro. Fra loro l'ex amministratore delegato della Fastweb, Silvio Scaglia, e il senatore del PDL, Nicola Di Girolamo, accusato di violazione della legge elettorale con l'aggravante mafiosa. Scaglia è all'estero e proclama la propria estraneità alla vicenda, mentre per Di Girolamo, avvocato con domicilio a Bruxelles, in quanto membro del Parlamento è necessario il via libera della Giunta per le autorizzazioni a procedere. È roba da fantascienza, mi sento nel frullatore, ha dichiarato. Tra le società sotto indagine figurano Telecom Italia Sparkle, dove è stato arrestato l'ex amministratore delegato Stefano Mazzitelli, e indagato l'ex presidente Riccardo Ruggero, e la stessa Fastweb, dove è indagato l'attuale amministratore delegato Stefano Parisi e per la quale la Procura di Roma ha chiesto il commissariamento. Sempre dalla prima pagina dell'Avvenire, cristianofobia, Frattini, l'Europa sta aprendo gli occhi. Vediamo dall'interno del giornale l'intervista a Franco Frattini di Salvatore Mazza. Mettere a punto un vero e proprio manuale per le ambasciate dei paesi dell'Unione Europea nelle nazioni a rischio persecuzione. Promuovere, forti dell'esperienza maturata con ricorso sulla sentenza del crocifisso, un gruppo di paesi like-minded, cioè di uguale orientamento, che prenda a cuore il diritto dei cristiani di professare la loro fede in tutto il mondo. E poi ancora iniziative da portare in sede ONU per tenere alta l'attenzione e riaffermare il diritto fondamentale della libertà religiosa. Sono, nelle parole del ministro degli esteri Franco Frattini, le iniziative con cui l'Italia si pone in prima linea rispetto ad una sistematica violazione dei diritti dei cristiani, di fronte alla quale, dice ad Avvenire, noi abbiamo in qualche modo l'obbligo di non limitarci a dichiarazioni di principio, ma ad agire. E agire, io credo, vuol dire anche tradurre un'azione politica da noi già compiuta in decisioni operative. Alla domanda di Salvatore Mazza, a novembre lei propose al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea una risoluzione sulla libertà di religione. Che cosa è successo da allora? Franco Frattini risponde: abbiamo costituito un tavolo di lavoro, si stanno definendo quali sono le azioni bilaterali che si possono compiere tra l'Europa e i singoli paesi in cui i diritti dei cristiani sono messi in pericolo e quali sono le iniziative internazionali dell'Unione Europea per mettere a fuoco ancora meglio questo problema. Entro aprile avremo un vero e proprio manuale delle ambasciate europee all'estero, mirato in particolare al trattamento delle minoranze religiose cristiane. E ancora alla domanda qual è lo scopo del manuale, il ministro Frattini risponde: nel sollecitare questa proposta sottolineai la necessità che l'Unione Europea si muova presso le delegazioni di tutti gli Stati membri affinché nei diversi paesi si capisca che non si tratta di un problema italiano, ma è un problema fatto proprio dai 27. Questa sorta, chiamiamola così, di protocollo comune è un risultato molto importante, non c'era mai stato nulla del genere. Servirà a monitorare da vicino, nei paesi più sensibili, il trattamento delle minoranze religiose, con particolare riferimento a quelle cristiane. In questa direzione, tra l'altro, abbiamo già un esempio molto concreto e importante. Abbiamo chiesto e ottenuto che questo tema sia inserito nel piano d'azione Europa-Pakistan che stiamo negoziando. E siccome c'è un interesse da ambedue le parti ad andare avanti rapidamente, mi auguro che quello sarà il primo piano d'azione con un paragrafo contenente un riferimento preciso al tema in questione. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Telefonia, una frode colossale. Vediamo dall'interno del giornale. Una truffa colossale che vede in azione un senatore del PDL, Nicola Di Girolamo, la cosca dell'Andrangheta degli Arena che compila schede elettorali false per farlo eleggere, i vertici Telecom Sparkle, controllata da Telecom Italia, e Fastweb, che accumulano fondi neri sottratti al fisco con false fatturazioni, divenuti poi l'oggetto primario di un'attività di riciclaggio da 2 miliardi di euro compiuta da altri sodali con la complicità dello stesso senatore. Gli indagati parlano di ipotesi fantascientifica e si dichiarano parte lesa, ma per la procura distrettuale antimafia, che ha chiesto 56 arresti, e per il GIP Aldo Morgigni, che ha accolto la richiesta, è una delle più colossali frodi poste in essere nella storia nazionale, un danno per lo Stato di 365 milioni di euro. Un terremoto giudiziario, politico e finanziario. Tra le richieste di arresto, oltre a quella per il senatore PDL, che sarà valutata dalla Giunta per le Immunità, ce n'è una per il carabiniere della DIA, Fabrizio Magi, una per il finanziere Luca Berriola, una per l'avvocato Paolo Colosimo, coinvolto nel crack Coppola, una per il broker Marco Toseroni. Ma anche per vari manager, compreso Silvio Scaglia, fondatore di Fastweb, accusato di frode fiscale. Non è in carcere perché la Guardia di Finanza e i Carabinieri del ROS non lo hanno rintracciato perché è all'estero. Ma si dice estraneo alla vicenda e disponibile a concordare un interrogatorio. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, il Lambro diventa un fiume di gasolio. Lì per lì viene da rabbrividire, perché dopo l'incredulità e lo stupore arriva la parola disastro a chiudere la giornata nera del Lambro, inondato da tonnellate di gasolio e olio combustibile fuoriusciti dalle cisterne della Lombardia Petroli. E mentre si indaga sulle cause e si parla di sabotaggio, i bollettini di provincia, regione e Legambiente sembrano scritti da una stessa mano. È una catastrofe ambientale. Non ci sono sconti sul destino di un fiume avvelenato che da ieri mattina trascina nella corrente una macchia oleosa che minaccia di finire nel Po e nell'Adriatico. Veniamo al Giornale dalla prima pagina. Altri 56 arresti, tocca a Fastweb. Altra giornata campale, messe ieri niente poco di meno che 56 ordinanze di custodia cautelare. Significa che altrettante persone, più o meno importanti, ma a quanto pare molto ricche, dato che le ipotesi di reato parlano di denaro illecitamente accumulato, sono state impacchettate o sono sul punto di esserlo. Ormai non passa giorno che si oda il cigolio sinistro dei cancelli, gente che entra e gente che esce, soprattutto che entra. Cosa sta succedendo in Italia? Furti e corruzioni e tangenti mascherate da favori sessuali stanno quotidianamente diventando puntuali come le previsioni del tempo. Esagerano i magistrati? A questo punto forse si può dire che esagerano anche i ladri. Rubino pure, l'hanno sempre fatto, però mi raccomando, un po' di moderazione, per favore. Sempre dalla prima pagina del Giornale, la Moratti sola nello smog, ora ci ripensi. Caro sindaco Letizia Moratti, e se ci ripensasse, che senso ha continuare a tenere la città di Milano iscritta al club degli ecosequestratori del 28 febbraio, quando con tutta evidenza la già discutibile iniziativa dello stop delle auto per 12 ore si sta trasformando, giorno dopo giorno, in pura finzione? Prima le migliaia di deroghe per chi deve raggiungere lo stadio, poi le esenzioni, sempre a migliaia, per tutto il comparto della moda. Ieri l'ultimo schiaffo, 132 comuni dell'Interland hanno risposto picche al blocco. 132 porte chiuse in faccia al vano esercizio di svuotare il mare dell'inquinamento della pianura padana con il cucchiaino della domenica ecologica allargata. Appena due sindaci milanesi, di sinistra fatalità, stanno con lei. E quello che appariva come un velleitario tentativo si può ora tranquillamente liquidare come una beffa. Tutto intorno alla città romberanno i motori come prima e più di prima. Si arrenda, signora, è circondata. Sono circondata comunque, risponderà lei, da norme assurdamente restrittive, da magistrati ansiosi di chiedermi conto del loro mancato rispetto. È vero, sappiamo che è stata la disperazione a indurla a cedere alle lusinghe del suo collega di Torino, Sergio Chiamparino, e a lanciare con lui la carica dei 100 sindaci anti-smog. Titoloni sui giornali, il Nord Italia si ferma. Applausi politicamente corretti, pochissime stecche nel coro delle anime belle. Una è venuta da questo giornale. Con un certo vigore abbiamo fatto presente che tale paralisi volontaria non solo era perfettamente inutile, ma anche alquanto dannosa sul piano economico, andando a colpire stazioni sciistiche, città d'arte, ristoranti, outlet. Ci eravamo dimenticati la moda, ma abbiamo visto che il piccolo particolare non è sfuggito al suo occhio attento. Vediamo la prima pagina della Repubblica. Telefonia, mafia e riciclaggio. Raffica di arresti, bufera su Fastweb e Telecom. Vediamo dall'interno del Giornale. Telecomunicazioni, 'ndrangheta e riciclaggio. Una colossale rete di ripulitura di denaro sporco con ramificazioni internazionali per un ammontare complessivo di 2,2 miliardi di euro e 400 milioni di IVA evasa. Bufera giudiziaria su Fastweb e Telecom Sparkle, controllata da Telecom Italia. La Procura di Roma chiede il commissariamento delle due società nel giorno in cui scatta la maxi retata. 56 ordinanze di custodia cautelare, oltre 30 quelle eseguite fino a ieri sera. Persino negli Stati Uniti, in Inghilterra e in Lussemburgo. ricercato Silvio Scaglia, fondatore di Fastweb ed ex amministratore delegato della società, indagato l'amministratore delegato Stefano Parisi, coinvolti diversi funzionari al vertice delle due società. Arresto per Stefano Mazzitelli, ex amministratore delegato di TIS. Sotto inchiesta Riccardo Ruggero, presidente del consiglio d'amministrazione di Telecom Sparkle all'epoca dei fatti contestati, cioè tra il 2003 e il 2006. Ma i magistrati chiamano in causa anche amministratori e dirigenti di Telecom per la solare evidenza delle loro responsabilità. Chiesto l'arresto per il senatore Nicola Di Girolamo del PDL, è la seconda volta in 21 mesi, sarebbe stato eletto grazie all'Ndrangheta. Tramite emissari calabresi a Stoccarda, i criminali avrebbero messo le mani su schede bianche per l'elezione dei candidati del Senato votati all'estero e le avrebbero riempite col nome di Di Girolamo. Ancora dalla prima pagina della Repubblica, smog, 100 comuni dicono no alla Moratti, bocciata la domenica senza auto nella provincia di Milano, su 134 comuni del milanese solo due hanno detto sì alla proposta lanciata dal sindaco di Milano Letizia Moratti per uno stop delle auto domenica 28 febbraio, vediamo dall'interno del giornale. Dopo un corale assenso alla proposta lanciata venerdì scorso dal sindaco di Torino e presidente dell'ANCI Sergio Chiamparino di spegnere i motori in tutta la pianura padana domenica prossima per dare un segnale forte ed educativo, seppure non sufficiente a combattere il problema dell'inquinamento, alcuni comuni del nord danno forfè. Rimini e Pavia ieri hanno annunciato che non parteciperanno all'iniziativa, perché, spiega Andrea Zanzini, assessore all'ambiente di Rimini, misure estemporanee possono essere utili a sensibilizzare la popolazione, ma non possono costituire le sole risposte per affrontare il problema del superamento dei limiti di emissioni inquinanti. Ma lo schiaffo peggiore arriva dai comuni dell'Interland di Milano, molti guidati da giunte di centrodestra, pilotate dal presidente della regione Roberto Formigoni e da quello della provincia Guido Podestà, entrambi critici sul provvedimento antismog, che ieri si sono riuniti in provincia per discutere del blocco e all'unanimità o quasi hanno deciso di non aderire a quella che hanno definito addirittura un'idea stupida. Letizia Moratti, capofila dell'iniziativa insieme a Chiamparino, ma anche tesserata del PDL, resta sola. Intorno a Milano, solo Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo fermeranno le auto. Gli altri 132 comuni non ci pensano neanche. L'emergenza, dicono dopo giorni di maltempo, è rientrata e il blocco creerebbe problemi alla circolazione. Al tempo dalla prima pagina, pronto manette in linea, bufera giudiziaria con forte calo dei titoli in borsa su Fastweb e Telecom Sparkle, la società di telecomunicazioni per le quali è stato chiesto il commissariamento dalla Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta su maxi riciclaggio per circa 2 miliardi di euro. Chiesto l'arresto per l'ex amministratore delegato di Fastweb, Scaglia, e per il senatore PDL Di Girolamo. La sua elezione all'estero sarebbe avvenuta grazie all'intervento della criminalità organizzata. Vediamo dal Messaggero, prima pagina, biotestamento stoppa la nutrizione solo in casi eccezionali ed è scontro. Cambia la legge sul biotestamento, l'alimentazione e l'idratazione artificiali potranno essere sospese, ma solo in casi eccezionali. Al medico sarà concesso dire stop a nutrizione e idratazione solo nel momento in cui il paziente non è più in grado di assimilare. Dopo settimane di discussione si è chiusa, con l'approvazione di questo emendamento, la legge sul testamento biologico in Commissione Affari Sociali di Montecitorio. Una norma che, spiega il relatore Di Virgilio, oltre alle persone in stato vegetativo, riguarderà anche coloro che sono in coma irreversibile. Il Partito Democratico replica un pasticcio pieno di ovvietà. Chiudiamo infine con la stampa della prima pagina la grande truffa dei telefoni, bufera giudiziaria su Fastweb e la società Telecom Sparkle, controllata da Telecom Italia, per una frode fiscale che risale al periodo tra il 2003 e il 2006. La Procura di Roma ha chiesto il commissariamento delle due società per l'inchiesta sul riciclaggio di circa 2 miliardi di euro condotta dalla direzione antimafia, una delle frodi più colossali, l'ha definita il GIP, circa 400 milioni di fatture evase. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, adesso linea alla regia per un po' di musica, ci ritroviamo subito dopo per una chiave di lettura.
Take me to heart, and I'll always love you, and nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving. Understand, she's not just a plaything, she's flesh and blood, just like her man. If you wanna do
qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Una chiave di lettura.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Una chiave di lettura. È impossibile restare in silenzio davanti alla violenza contro le persone con sindrome di Down emersa nel gruppo su Facebook, commenta Francesco Belletti, presidente del forum delle associazioni familiari. Molte voci si sono alzate, indignate, per bloccare le pagine, per perseguire i responsabili, per impedire insomma una barbarie che oggi sembra inarrestabile. Si tratta di un segnale d'allarme che non deve essere banalizzato né sottovalutato. Non sono ragazzate, non sono atti goliardici, sono parole indegne d'un paese civile. Questo è quello che è il commento, appunto, dicevamo, di Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari. Noi vogliamo parlare di questo tristissimo episodio, appunto, apparso su Facebook, con Marco Espa, genitore, past president dell'Associazione Bambini Cerebrolesi ABC, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Intanto volevo chiederle un commento proprio su queste parole del presidente del Forum delle Associazioni Familiari, cioè che episodi come questi non sono ragazzate, non sono atti goliardici, ma vanno invece presi molto sul serio.
Beh, le parole di Francesco analizzano una realtà che esiste, nel senso che troppo spesso rispetto a certi valori che condividiamo e che sono sempre stati condivisi, ormai si ritiene che un falso senso di libertà ci permette di poter dire qualunque cosa. Alcuni limiti, che magari alcuni pregiudizi, alcune questioni che riguardavano per esempio le persone con sindrome di Down o comunque tutte le persone con disabilità, diciamo, erano sempre state in qualche maniera un po' di senso di umanità, un po' di senso del limite, aveva addirittura chiaramente creato comunque difficoltà a esprimere certi concetti che magari la pancia di qualche persona doveva sentire di dire. Invece oggi possiamo dire che il senso del limite a quanto pare non c'è più, e quindi addirittura troviamo la nascita di gruppi chiaramente anonimi da questo punto di vista. I fondatori, il ricordo del gruppo, erano totalmente anonimi, e però purtroppo invece non erano anonimi il migliaio di persone che avevano aderito al gruppo, come se fosse appunto come che questi concetti non riguardassero persone vere, non riguardassero persone con pelle, con carne, che riguardassero, come dire, una situazione così che non mi tocca, quindi non esiste. E questo è il problema che ormai rileviamo sempre. Quindi le parole di Francesco Belletti sono molto importanti sul senso della vigilanza. Certo, potremmo fare molti discorsi da questo punto di vista rispetto alla censura, ma in realtà abbiamo tanto da fare rispetto proprio al far conoscere di più, alla prevenzione, al far capire qual è anche la realtà della vita di persone come le persone con sindrome di Down o come le persone con disabilità, che sicuramente può essere molto duro o difficile, ma tante volte invece ha dei risvolti positive, importanti, di cui spesso si ignora l'esistenza.
Che cos'è esattamente l'Associazione Bambini Cerebrolesi ABC?
No, l'Associazione Bambini Cerebrolesi è un'associazione di genitori, io sono un genitore, tutti di persone con gravità, con disabilità grave, tra cui ci sono anche ragazzi, ovviamente, bambini con sindrome di Down. E noi siamo nati come un'associazione di autoaiuto negli anni 90, perché avevamo capito che la famiglia poteva essere il luogo per il riscatto di tutte le persone, anche di quelle che non possono rappresentarsi da sole. Quando parlo di persone che non possono rappresentarsi da sole, parlo proprio delle situazioni più estreme, più gravi, di bambini e di ragazzi che hanno una situazione nella quale non possono a volte neanche comunicare, o comunque la loro comunicazione può essere solamente un respiro, può essere un battito di occhi. Ecco, però noi eravamo convinti, e siamo ancora convinti, che la famiglia, se sostenuta, può dare risposte, può dare esempi positivi rispetto alla possibilità che anche in situazioni estreme ce la si può fare. Questo è lo scopo dell'associazione, che è nata quindi contro ogni forma di istituzionalizzazione, di segregazione, di discriminazione. Questo era quindi sostenere la famiglia, per noi anche un fatto politico, nel senso che quindi le politiche devono essere a sostegno della famiglia, per fare in modo che tutti abbiano diritto, per un principio di non discriminazione, a una famiglia, e non debbano essere strappate dalla famiglia per magari essere inserite in qualche luogo. Chiaramente questo lo sappiamo che a volte è necessario, e comunque qualche famiglia non ce la fa, ma in linea di massima noi riteniamo che al 99%, se la famiglia è sostenuta con politiche adeguate, ce la può fare.
Qual è nel nostro paese, secondo lei, la percezione che si ha appunto della disabilità in generale, non soltanto della sindrome di Down?
Sì, la situazione da questo punto di vista è questa. Io credo che, almeno la nostra esperienza, tutti noi, diciamo, io ho avuto la mia esperienza personale, ovviamente io ho una figlia che adesso ha 22 anni, quasi 23, è, come dire, una situazione estremamente grave, Tutti noi non è che ci prepariamo a un evento del genere, ovviamente sono cose che succedono, vanno può succedere a chiunque, a qualunque classe sociale, a qualunque tipo di... Ecco, mi sembra che la percezione nel paese, anche per aver avuto diverse esperienze in campo non solo nazionale, però la percezione in Italia non è una percezione di per sé negativa, anzi, secondo me le battaglie che molto spesso facciamo sono molto sostenute da tante persone che capiscono il senso appunto dello stare insieme, del collettivo, anche in situazioni diciamo così difficili. Quindi questa è la base. Quello che probabilmente manca è, da un punto di vista mass mediatico, è l'aspetto proprio di poter capire che quando si usa una parola un po' retorica, dice le persone con disabilità sono una risorsa, uno dice che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che se le persone e le loro famiglie con disabilità sono sostenute, fortemente sostenute, si possono attivare, e quindi parliamo con politiche attive di sostegno personalizzato, per esempio in situazioni di estrema gravità, avere il giusto sostegno, quindi il sostegno da parte del sociale, degli enti pubblici che devono fornire questi servizi. Se si fanno leggi in questo senso, allora vuol dire che noi stiamo facendo un'attività di prevenzione rispetto alla discriminazione, cioè noi inseriamo nella nostra comunità tutte le persone. Questo per noi è molto importante, quindi fare in modo che una persona con estrema gravità o con disabilità grave o meno grave possa comunque vivere il suo territorio, la sua famiglia, per noi è un fatto importante. Invece molto spesso vediamo che la politica non dà questo tipo di risposte e i modelli sono, adesso non voglio aprire pagine probabilmente un po' difficili, sono dal dire che le persone con disabilità grave tutto sommato possono anche morire, al fatto che chi magari dice anche queste cose, chi è contrario a queste cose qui, però non fa nulla politicamente per dare un po' di sostegno alle nostre famiglie.
Da un episodio come questo che abbiamo citato e che ovviamente ha tutta la nostra riprovazione, possono però sorgere dei segnali positivi, se non altro di attenzione rispetto a questo problema?
Certo, molto molto, perché la solidarietà, adesso sempre per rimanere all'ambito di Facebook, che come dire è una piazza virtuale, quindi come dire bisogna stare estremamente attenti appunto a queste tendenze, alle tendenze di gruppi, di persone che comunque vogliono, fanno della discriminazione la loro caratteristica. Però sempre su Facebook, per rimanere nella stessa piazza, c'è stata una mobilitazione veramente quasi istantanea, per dire, con decine di migliaia di persone che hanno manifestato non solo la loro solidarietà, ma proprio hanno capito fino in fondo che questa discriminazione riguarda l'uomo, non riguarda le persone down, quindi riguarda tutta l'umanità, non è un problema delle persone down che sono diverse da noi. Quindi questo, solo questo fa capire che insomma i tempi stanno cambiando, e credo che altre lezioni positive ci sono, proprio perché ancora di più arrivano, come dire, non solo messaggi ma anche disponibilità di persone a ragionare nei termini in cui stavo dicendo anche prima, cioè a dire ma cosa possiamo fare per fare in modo che questa integrazione non sia solo una parola vuota, come possiamo fare, che cos'è che dobbiamo fare al di là del nostro atteggiamento individuale, personale, che è necessario, positivo. Ecco, quello che bisogna fare è fare in modo che tutti abbiano, secondo la loro possibilità, diritti di cittadinanza in tutti i campi, nella scuola ad esempio, avendo la possibilità di frequentare la scuola, quindi senza tagli, nella società avendo la possibilità di avere un assistente domiciliare personalizzato, nel lavoro avendo la possibilità di dare, e i ragazzi down sono ricordiamo qual è la loro, da questo punto di vista, la loro grande possibilità rispetto anche ad altre situazioni, di poter comunque lavorare in maniera attiva anche a misura ovviamente di ciascuno, quindi a dare queste possibilità concrete, e queste possibilità ovviamente non si fanno solamente col pensiero e col buon cuore, ma si fanno con leggi, con atti amministrativi, che sono atti amministrativi e leggi che provocano non discriminazione. Credo che anche questo, diciamo, è una difficoltà questa che è successa, quindi una situazione dolorosa, ma che può essere un trampolino di lancio per cose positive, per nuove azioni ancora più positive.
E ritorniamo poi all'affermazione che l'aveva fatto all'inizio, cioè non si tratta di un'astrazione, ma invece dobbiamo vedere le persone.
Certo, è così, è proprio così.
Bene, io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei, grazie a tutti.
E ringraziamo quindi Marco Espa, genitore e past president dell'Associazione Bambini Cerebrolesi ABC.